tuo rapporto con la magia?
Io sono, adoro Harry Potter.
Ecco, beh,
vale come rapporto.
Certo, certo. Beh, ci sono anche dei maghi interessanti nel mondo di Harry Potter. Anzi, sono tutti legati.
Di cosa stiamo parlando? No, sulla magia in senso lato non lo so. Sono sempre stato affascinato da... da chi riesce a fare... Ma poi di che magia parliamo? Definisci magia? Cioè l'illusionismo alla Federico
bravo,
Soldati, vale?
Bravo, bravo, andiamo oltre magari, tipo James Randi sopra, Houdini sopra, insomma...
Beh,
lì...
ragazzi, incredibile, sono delle robe che io non mi spiego, ho visto video che mi chiedo come sia possibile che riescano a fare queste cose. Cioè, deve esserci il trucco per forza.
Deve esserci.
Cioè, non ci credo che sia magia. Devono spiegarmi come funziona.
Ne parliamo in quest'ora insieme con Cristian Bernasconi.
Oh,
ascoltaci allora.
È molto interessante, ascolterò. Come sempre.
Rete 3 presenta.
Ciao Nico, grazie.
A voi, buon divertimento.
Ciao, ciao Nico.
Chris.
Ciao,
e
ciao.
Buongiorno Cristian Bernasconi.
Buongiorno Rosy. Beh, per rispondere a Nico, vedrà che alla fine di questa ora di diretta sparirò anch'io.
No.
Per
il
prossimo, tutta la settimana, quindi
è pazzesco,
ci proverò anch'io.
È che non va, cioè sì, e passi attraverso le radio, arrivi in ogni luogo, però arrivi a casa delle persone, in ufficio, vedi, sono magia anche queste, la magia della radio.
Pensa, la magia della radio, sì.
La magia, abbiamo detto, è antica, quanto l'umanità, fin da principio gli esseri umani avevano bisogno di ambienti colmi di spiriti o anche di fede per venirne a capo su mille domande a cui non trovavano risposta, e avevano più volte invocato l'aiuto degli spiriti, intermediazione di sciamani, arti magiche. Poi ci sono i due fronti, magia bianca, magia nera. Magia bianca è anche il titolo del nuovo disco di Francesca Michielin, che dopo ascoltiamo, con una strega comanda. E lei ha scritto questo disco, tra l'altro, perché annuncia un matrimonio e dice che stare insieme con qualcuno, anche un'amicizia, crea una sorta di alchimia tra le persone. Altra parola di cui parleremo.
Parleremo oggi anche di quello, sì, poi sveleremo un paio di trucchi perché andremo anche nel mondo dell'illusionismo, parleremo di Houdini e di Copperfield, ovviamente senza dimenticare chi se ne occupa al giorno d'oggi, e spiegheremo magari due degli esperimenti o dei trucchi che hanno fatto la storia, l'elefante nella scatola, la statua della libertà che è sparita, insomma questi aspetti, per arrivare fino a Praga, se il tempo ce lo concede.
Che bello. Allora, la domanda da cui partiamo è questa: perché l'umanità ha sempre avuto bisogno della magia? E faremo queste tappe, quindi quando le parole erano delle medicine, queste parole che esorcizzano supercalifragilistiche, spiralitoso, o semplicemente abracadabra, o semplicemente tremate, le streghe sono tornate, questi slogan che potevano caricare o caricare in negativo e in positivo. Partiamo da lì e vi aspettiamo in questo viaggio. Allora, salutiamo anche chi ci sta ascoltando, tra cui Martina Casella, la nostra amica veterinaria che avevamo invitato e ci ha fatto riflettere su un tema su cui torniamo, anche l'energia di una parola. Lei dice, tra alchimia e quantistica, no? A volte ogni parola ha un'energia e questa energia può avere un'influenza sulle cose. Ci sono delle teorie molto interessanti, e dopo ne parliamo anche di questa Yoshimoto, non so, non mi ricordo, qualcuno che aveva fatto tutta un'analisi sull'acqua, che prendeva forme diverse a dipendenza di che energia, cioè se gente litigava e lasciavi lì l'acqua, aveva delle molecole fatte in un certo modo, si cristallizzavano, avevano delle forme diverse. Mi guarda stranissimo Cristian Bernasconi, ma ci torniamo tra un attimo, te la dico meglio tra un attimo.
No, va bene, stavo cercando di capire l'eventuale test, l'analisi che è stata fatta, non la conosco nel dettaglio. Comunque sì, beh, le parole hanno sicuramente un impatto, un'influenza, puoi definirla anche magia, cioè il peso delle parole, la comunicazione è estremamente importante. Ricordiamo, magari non sull'acqua, ma che ci sono anche delle pratiche di chi usa magari parlare alle proprie piante, oppure anche per le mucche si mette la musica classica per una produzione di latte che migliora. Insomma, ci sono delle pratiche così che riguardano la parola e anche la musica in questo senso.
È vero. Cominciamo da una definizione.
Una, qui in questo caso da Treccani, che ci dice che la magia è l'insieme di pratiche rituali e credenze esoteriche attraverso cui si ritiene di poter controllare, influenzare e dominare le forze della natura e gli eventi tramite la volontà. Questo è più o meno giusto per inquadrare. Poi chiaramente noi oggi faremo un percorso che ci porterà, come dire, a toccare vari ambiti di quella che viene definita la magia, dalle pratiche del passato a qualche mago illustre o personaggio illustre anche di fantasia. Parleremo anche di Harry Potter, Gandalf, Merlino e compagnia, ma parleremo di illusionismo, insomma toccheremo un po' vari ambiti. Non è, come dire, il percorso scientifico sulla storia della magia, ma un clin d'œil.
Tra l'altro tu mi hai regalato un bellissimo libro che consigliamo ai nostri ascoltatori, un po' pesante, se faccio sentire il peso di questo libro.
Libro pesante.
Ecco, anch'io sono pesante.
Io no, faccio
no, io. Non tu. Storia della magia, della stregoneria, dell'occulto, Gribaudo, quindi un libro molto molto intenso, pieno di storia, di tradizioni, di cultura, dei guaritori, ai Neanderthal che avevano i primi rituali di culto nella fede del al di là, gli egizi, gli strigoni, i guaritori, di tutti i colori, ma molto molto interessante se siete interessati al tema. Ma poi ci sono tante pubblicazioni e ci siamo accorti che al giorno d'oggi è tornata di grande attualità, dalla Wicca, le ragazzine si interessano a pratiche magiche, insomma quando uno vuole potenziare la propria forza a volte ricorre a qualcosa in più. E la magia magari parte dalla semplicità di una giornata, no? Da un'erba, tu che sei esperto anche di
no,
di natura.
Beh, esperto di erbe no, no, però è vero che no. Beh, ci sono delle pratiche che sono state considerate magia, che però si stanno rivelando estremamente utili. Pensiamo alle proprietà di alcune erbe, insomma ci sono tutta una serie di come dire, elementi anche nella natura che negli anni hanno cambiato, abbiamo accumulato conoscenze, quindi tutta quella che è la farmacopea naturale sta ritrovando grande interesse. Insomma, ci sono tanti aspetti che ci riportano anche al mondo scientifico. Uno degli esempi è quello che riguarda l'astronomia e l'astrologia, due discipline che hanno camminato a braccetto per tanto tempo, poi hanno preso strade diverse, ma lo abbiamo detto anche in un documentario che abbiamo mandato in onda, che l'astronomia non sarebbe la stessa senza l'astrologia.
Annunciata il tuo nuovo disco, si intitola Magia Bianca, questa è Strega Comanda, lei è Francesca Michielin. Strega Comanda, dopo un periodo difficile e una edizione di Sanremo andata male, in attesa del suo matrimonio che si svolgerà quest'estate con un atleta figlio d'arte, perché la sua mamma è stata anche una campionessa di atletica leggera, la Michielin rilancia con Strega Comanda raccontando di magia legata al matrimonio. Lei dice: se uno si sposa nel 2026 è perché c'è magia. Lei si sposerà con Davide Spigarolo, giusto per aggiungere un amore nate alle scuole, quindi tanti anni fa, una gioia per i genitori, quindi era necessario raccontarvi questa curiosità, visto che il disco è uscito ieri, l'abbiamo messa dentro nella puntata di oggi. La mamma di Davide, giusto per contestualizzare, era Gabriella Dorio, professionista dello sport, atletica leggera, medaglia d'oro credo a un'Olimpiadi, giusto per dire. Anche queste sono magie che sanno fare gli sportivi con aiuti più o meno magici, sappiamo di storie molto controverse, ma torniamo agli esordi, alla storia. Da dove partiamo?
Allora,
da un po'
indietro. Possiamo dire che la magia è, diciamo, un fenomeno che ha accompagnato l'umanità, come hai detto bene all'inizio, da sempre, quindi ha avuto anche significati diversi, era un po' considerata una pratica religiosa, poi era un tentativo anche di capire la natura, fino a diventare strumento di potere e forma anche di intrattenimento che conosciamo meglio anche al giorno d'oggi. Le prime tracce risalgono già alla preistoria, perché ci sono dei ritrovamenti di pitture rupestre, amuleti e vari oggetti rituali che indicano che ci fossero delle credenze un po' legate a questo ambito, e sappiamo che gli sciamani sono delle figure che sono presenti in molte culture e civiltà del passato. La troviamo anche in Egitto, dove la magia era, come dire, parte integrante della religione, serviva per proteggersi dalle malattie, dai pericoli, ma anche per assicurare una vita serena nell'aldilà. Poi ci sono anche testimonianze in Mesopotamia, dove era uno strumento per affrontare le incertezze della vita, e poi arriviamo anche all'antica Grecia, dove malgrado lo sviluppo del pensiero razionale, c'erano anche delle pratiche magiche che restavano. Poi pensiamo a figure mitologiche come la maga Circe, che ritroviamo anche nell'Odissea, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle sirene due puntate fa.
È vero, ci sono questi nomi che tornano e che poi ne richiamano altri, perché anche il mondo dei fumetti contemporaneo richiama la figura, c'è sempre qualche personaggio che ha dei poteri magici, e quindi questo la dice lunga, no, sulle storie.
pensi a qualcuno in particolare, sulle pendici del Vesuvio, pensi al topolino, non so, per
esatto,
esempio.
Amelia, la strega fattucchiera, quella che voleva ciulare la numero uno a Paperone dei Paperoni.
Voleva rubare la numero uno.
E poi c'era anche la strega nocciola, lei era più goffa, paciughina, invece Amelia era più sensuale, una bella donna. No,
non ce l'aveva un... Adesso la pensavo al topolino, cioè sì. Una papera un po' così.
Lei, insomma, aveva il suo perché.
Disegnata in un certo modo, col suo corpo sempre presente. Abbiamo parlato anche in una passata puntata dei famigli, questi animali che accompagnavano spesso le streghe, ma per arrivare anche in tempi più moderni a personaggi che abbiamo citato anche con Nico prima, come Gandalf, come tutta la saga di Harry Potter, fino a Merlino e Morgana, ad esempio, sono tutti nomi che evocano l'ambito della magia.
Ah, Merlino, mago consigliere che nasce dalle leggende medievali britanniche, il nord ha regalato tantissimo sulla magia. Lui chi era? Merlino, consigliere di Re Artù, profeta, mago, figura tra uomo, druido e uno spirito della foresta, aveva la capacità di fare profezie, trasformazioni e controllare la natura, quindi questa connessione con la natura, conoscenza estrema di tutto il potenziale delle erbe, eccetera, con questa saggezza antica che spesso viene associata ai maghi, anche
sì,
quello è un tema.
Beh sì, che è una figura che mi ha sempre fatto pensare in passato a Panoramix,
sì,
una figura che abbiamo citato anche in passato, lui, il vischio e la pozione magica, insomma, io lo raffiguro proprio così, con questa barba lunga bianca.
Bellissimo, ci torniamo proprio lì, dai.
Certo.
Perché ho promesso e ti dovevo dare una contestualizzazione. Allora, il libro di cui abbiamo parlato poco fa, grazie a Martina, è di Masaru Emoto, scritto Emoto, che ha fatto delle teorie legate a questa teoria della memoria dell'acqua, quindi il miracolo dell'acqua, The Hidden Messages in Water, che parla, insomma, nel libro di questa teoria molto discussa, molto controversa, che l'acqua risponderebbe a parole scritte, suoni, pensieri, emozioni e energie. Se tu metti l'acqua in una sala dove tutti litigano, ha una certa forma, quindi le parole come amore, gratitudine formerebbero dei cristalli d'acqua belli e armoniosi, ci sono proprio questi scatti vari, e parole negative come odio e paura produrrebbero invece dei cristalli deformi e caotici. Questo per contestualizzare il contributo di Martina di prima, così siamo sul pezzo. Stavamo parlando di magia e storie magiche, e chi, ragazzi, almeno una volta, anche Christian, che è uno scientifico, biologo, dottorato in biologia, siamo tutti rimasti affascinati da storie e leggende. Su tutti, tu hai una passione per Tolkien.
Beh, io sono fan del Signore degli Anelli, sì, di tutto quello che viene raccontato in quei tre volumi di questo libro, ma poi tutto quello che ha ispirato, eccetera, mi piace molto. Ho fatto fatica a mettermi a leggere, a guardare Harry Potter, non ho mai visto tutti i film interamente, proprio perché, non lo so, è come... quasi come un indosso la maglia del Signore degli Anelli, non vado a mettere, cioè è stupidissimo come ragionamento, però mi piace molto lo stile, quello che Tolkien ha portato nei suoi libri, quello che ha raccontato,
che costruisce questa terra di mezzo ispirandosi soprattutto al nord dell'Europa, questa cultura tra mitologia norrena, vichinghi, Edda, quella roba lì, lingue germaniche antiche, paesaggi tipici del nord, epopee chiaramente medievali. Un nord che diventa un luogo del destino, della prova, tra l'altro poi anche tutto il mondo di Jon Snow nel Trono di Spade, anche lì secondo me ci sono tradizioni legate di nuovo al nord. Ma tornando a Tolkien, Gandalf, quindi anche qui mago tipicamente nordico, il Rohan, questa società cavalleresca, il viaggio. Settimana scorsa ne abbiamo parlato e un'ascoltatrice ha detto: scusate, non è che Tolkien abbia inventato niente, anche Wagner si è ispirato alle teorie, alla tradizione nordica, realizzando questa quattro opere che richiamano il culto del nord, l'anello del Nibelungo, Tristano e Isotta, le Valchirie, Parsifal, dove prende ispirazione dalla mitologia germanica, le saghe, il simbolismo del destino e via andare. Tu citavi anche questo meraviglioso personaggio di fumetti.
Beh sì, si parlava di Panoramix, che ha fatto un po' la storia in Asterix e Obelix, quindi è un druido che conosciamo benissimo, la sua pozione magica ha attraversato generazioni e anche ispirato tutta una serie di racconti, insomma, ma non solo lui, magari per dare anche un accenno proprio di un aspetto scientifico, sappiamo che, per tornare a parlare di Morgana, l'effetto o il fenomeno della fata Morgana è quell'effetto che crea un orizzonte diverso da quello che è in realtà, una questione di rifrazione della luce, gli strati d'aria di temperature diverse, insomma tu quando guardi l'orizzonte in lontananza hai l'impressione di vedere anche delle barche sospese sull'acqua o insomma effetti di questo tipo, non so se vi è mai capitato, insomma.
La lasciamo lì e poi vi diamo ancora uno spunto di lettura che aveva affascinato al liceo sia me che Christian, un libro bellissimo che dovete avere. Il libro che ci aveva affascinato era Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, una rivisitazione di questo mondo, tra l'altro un po' in chiave femminista, di questo mondo magico, una storia narrata dal punto di vista appunto femminile, che esplora questo conflitto epico tra l'antico culto pagano della madre, l'avanzata del patriarcato cristiano, ma la storia è fantastica perché ti fa rivivere i miti da Re Artù, tutta questa tavola rotonda, tutta la magia, l'amore, le cose, insomma, per questo un po' una piega femminile, no? Anche.
Beh, comunque un bel libro che ti riporta in quell'atmosfera, e soprattutto mi ricordo che in quegli anni, oltre a quello che hai appena citato, Le nebbie di Avalon, mi ero comprato una serie di non so quanti volumi, penso una decina, se non erro, intitolata Excalibur, che parlava proprio di tutti questi temi da un altro punto di vista, insomma è stato un periodo un po' particolare in cui mi piaceva approfondire tutto quello che ruotava attorno a Re Artù e alla tavola rotonda, insomma.
E beh, quando diciamo anche questo tema qua ci viene in mente anche il buon Fantozzi, che anche lui Excalibur, no, che non riusciva a estrarre la spada da estrarre. Va bene.
Sì.
Va bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti perché vogliamo parlare anche di due personaggi che in tempi più recenti sono stati, forse gli illusionisti più conosciuti, cioè Houdini e David Copperfield. Cominciamo da Houdini, perché diciamo che è stato conosciuto per aver saputo far sparire un elefante a New York. Ovviamente possiamo già spoilerare che non lo ha fatto veramente, ma era particolare anche la sua storia, perché lui è arrivato nato nel 1874 a Budapest, in un periodo in cui c'erano anche molti, come dire, venditori di fumo, e quindi lui ha voluto anche passare una vita a cercare di smascherare tutte quelle cose false che giravano in quei tempi, quindi ha passato, cioè era un po' anche la sua missione, e tra i vari, come dire, in grado di fare queste fughe, di scappare, insomma di si faceva le gare, insomma ha fatto veramente di tutto e di più come tecniche di illusionismo,
che incatenare nel sarcofago dove doveva uscire da dovunque questo uomo,
sì, no. Che stai male solo a immaginare, a vedere queste
pure incatenati queste... giù nell'acqua, nelle vasche d'acqua. Quindi
lo faresti?
Ma neanche morta.
E ti dicono: senti, il trucco è questo qua.
Certo.
Adesso hai 30 secondi per liberarti. E auguri. No, non lo farei. Comunque, il trucco era quello di far sparire un elefante, e lo ha fatto in un grandissimo teatro di New York, dove ha posizionato una scatola enorme. E una volta che la scatola è stata chiusa, poi riaperta, insomma, l'elefante non si è più visto. Cerco di farla breve, però pare che il trucco consistesse anche nelle dimensioni della scatola, quello che è stato annunciato, una scatola che doveva essere sui 3 metri, qualcosa del genere, pare che invece fosse molto più grande, e questo gli permise di, per un gioco di spostamenti e di posizione dell'elefante, chiaramente dare l'impressione che l'elefante non fosse più lì. Però insomma è da riscoprire, da andare a leggere, una bella storia.
Una bella storia, Harry Houdini. Allora sentiamo l'omaggio di Dua Lipa, che si è appena sposata, Houdini, e poi torniamo a parlarne.
Che non è dialetto, Houdini, qualcosa.
Dai, anche tu fai le magie con le parole, dai, ti prego. Falla.
No, ma non è una magia, è una battutissima post, cioè battuta postissima, perché si parlava della sparizione dell'elefante. Dicevo che in questo teatro, era la sera del 7 gennaio 1918, quando Houdini lo fece, tra virgolette, sparire, anche l'addetto alla vendita delle bibite, tra cui le varie note, marche che beviamo tutti di bevande zuccherate, a un certo punto disse: elefante? Era bello questa. Avrei voluto non dirla, ma mi hai obbligato a dirla. Vale.
Per fortuna che già piove, esatto. Quindi vabbè.
È una freddura come un'altra.
Era molto bella, era molto bella. Tra l'altro non abbiamo detto come è morto Houdini.
Sì, ricordiamolo, perché anche qui c'è una storia, ci sono delle ipotesi. Poi si sa che fu una peritonite a causarne la morte, ma secondo alcuni, in particolare qualcuno della sua famiglia, pare che sia stato avvelenato. Perché si era fatto anche dei nemici, l'abbiamo detto all'inizio, lui ha passato anche una vita a cercare di smascherare false credenze, soprattutto era contro gli spiritisti e pare che una ipotesi fosse proprio quella di un avvelenamento voluto, mirato da parte di chi gli ha voluto male in vita.
Era un po' un precursore dei rappresentanti del CICAP, no? Lui voleva tutelare le persone, quindi attraverso queste sue performance dire che c'è sempre un trucchetto dietro le cose, quindi di avere più fiducia magari nei propri strumenti e non affidarsi a energie esoteriche per forza, forse.
Probabilmente appunto se ne ha fatto anche una questione di vita, come abbiamo detto, quindi voleva assolutamente quello a tutti i costi, ma vabbè, insomma poi è andata a finire così purtroppo. Ma in era più recente un altro grande nome, quello di David Copperfield, ha poi fatto sognare anche lì le folle, no? Perché tanti lo hanno seguito.
Le folle non nel senso di gente che perdeva la testa, ma no, precisiamo stamattina tra follie, streghe, le folle, fatto, le masse,
insomma iniziò come prestigiatore, insomma poi prosegue come illusionista e vuole dare un aspetto più dinamico e moderno ai trucchi, come alla fine quello più conosciuto, l'abbiamo menzionato prima, quello di in cui ha fatto sparire l'8 aprile del 1983 la Statua della Libertà in televisione. C'era una platea con una ventina di persone fisicamente presenti davanti, sull'isola, di fronte proprio alla Statua della Libertà, con un gioco di tendoni, eccetera. Insomma, nel video si vede, alza il sipario, lo riabbassa, la statua non si vede più, e poi rifà la stessa cosa e la statua riappare. Anche qui col tempo è poi stata spiegata, lui durante questi minuti in cui il sipario si alza e si abbassa crea un po' di suspense, musica, delle parole magiche, diciamo così, e in questo momento la piattaforma su cui era presente il pubblico, così come le telecamere, è stata ruotata leggermente. Uno dirà sì, ma è difficile far girare una piattaforma così senza farsi accorgere. Eppure ce l'ha fatta.
Tra l'altro aveva anche attraversato la muraglia cinese tra le sue performance,
sì.
Ma tra le sue performance non dimentichiamo quelle d'amore, perché è riuscito a rapire il cuore di Claudia Schiffer, con cui è stato fidanzato dal 93 al 99 con altre splendide modelle, una lunga relazione con una modella e designer francese, Chloé Gosselin, e insomma ha fatto veramente sognareci. Tra un trucco di magia e l'altro è riuscito a sorprendere anche queste donne qui.
Qui mi viene da citare una canzone di Ligabue e Walter il Mago, dove dice che la magia più grande sia successa in casa sua. Ti è piaciuta come citazione colta?
Ce l'abbiamo, Walter il Mago lo ascoltiamo.
Ah beh, pensa a te.
Ad un certo punto nella canzone Liga dice abracadabra, due parole su questa formula magica, la più antica forse che conosciamo, abracadabra, che ha una storia.
Sì, ha una storia, perché ci sono delle diverse versioni, una secondo cui questa parola derivi dall'aramaico avracadabra, che vuol dire io creerò come parlo, oppure si dice anche che sia stato il medico Quintus Serenus Sammonicus a inventarla nel III secolo d.C. per curare l'imperatore Caracalla. C'è chi pensa invece che si tratti di una parola celtica composta da abra, cioè Dio, e cad, santo, che derivi dalla frase, oppure dalla frase babilonese Abadakedabra, insomma muori quando la parola stessa è pronunciata, voleva dire, quindi varie interpretazioni.
Però vedi che da qui torniamo a quello che ha detto Martina, troviamo una grande verità, che la magia nasce dal potere attribuito alle parole, quindi si arriva quasi alla fisica quantistica, arriviamo ad altre dimensioni veramente, no?
Ci sono vari aspetti che si intrecciano quando si parla di magia. C'è chiaramente la formula magica, poi ci sono tutto l'aspetto dell'oggettistica che non abbiamo tempo di parlare oggi. Pensiamo Harry Potter, quanto ci ha messo a scegliere la sua bacchetta magica, proprio il bastone di Gandalf, la falce per raccogliere il vischio di Panoramix, insomma ce ne sono vari di oggetti che potremmo citare oggi, è veramente un mondo piuttosto ricco di spunti di riflessione.
E per migliaia di anni, come dicevi prima Christian, i maghi e gli scienziati erano un po' una stessa cosa, gli astrologi persiani erano chiamati magi, settimana scorsa abbiamo parlato della buzza e per risolvere sta buzza di Biasca avevano chiesto l'intervento di questi magi che erano degli alchimisti medievali, o comunque vabbè noi parlavamo del 500, ma una cultura che parte nel Medioevo, persino filosofi come Pitagora studiavano numeri, stelle, natura, ma anche Keplero o altri nomi. Molte persone considerati dei maghi erano in realtà degli studiosi che cercavano di andare un po' più in là del conosciuto per capire il mondo.
Sì, e se volete approfondire questo tema, in particolare astrologia, astronomia, come hanno camminato a braccetto, vi consigliamo un libro di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, di Roberto Trotta, astrofisico di Locarno di fama internazionale, che il titolo è Il cielo stellato sopra di noi. È estremamente interessante perché racconta quanto sia importante l'astronomia per la storia dell'umanità e anche questa, come dice, radice comune di astrologia e astronomia.
Con cui hai dialogato recentemente, tra l'altro.
Sì, recentemente, esattamente, perché è stato all'evento per diciamo l'inaugurazione della serata di gala per l'osservatorio astronomico di Gorda in Valle di Blegno.
Cioè qualcosa che ti è rimasto impresso?
Roberto secondo me è un bravissimo divulgatore, tratta una materia che mi affascina, io conosco poco, non mi piace parlarne ma non la conosco proprio nei minimi dettagli, ma anche il suo libro è molto divulgativo, accessibile a tutti e estremamente interessante.
Ripetiamo il titolo?
Il cielo stellato sopra di noi di Roberto Trotta.
Ci occupiamo anche di voi perché avete mandato dei messaggi bellissimi, grazie anche a Diego che ricorda tra tutte le sfumature di magia la psicomagia, una delle idee più originali e controverse di Alejandro Jodorowsky, che tra l'altro un paio di anni fa è anche venuto a omaggiare le giornate letterarie su al Monte Verità, lui che spiega che la psicomagia nasce da un'idea molto semplice, cioè l'inconscio che non capisce la logica ma capisce i simboli, e secondo Jodorowsky molti problemi psicologici non si risolvono parlando, non solo, ma facendo delle azioni simboliche concrete, quindi anche queste parole chiave come abracadabra di cui abbiamo parlato prima, oppure scrivere una lettera e bruciarla, queste cose, questi rituali, rompere l'oggetto legato a un trauma, lavarti con l'acqua simbolicamente purificante, recitare un gesto teatrale davanti a uno specchio, una formula magica che dovrebbe esorcizzare il problema, anche questo.
Lo sapevamo ancora prima di iniziare, è un tema vastissimo, non possiamo toccare tutto, è un percorso così di qualche aneddoto, qualche spunto di riflessione, ma fa piacere vedere che ci sono tante reazioni e, come dire, ci ricordano anche degli aneddoti da casa.
Vogliamo ancora però toccare un paio di punti importanti anche di personaggi, uno in particolare.
Sì,
molto...
uno in particolare, siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, parliamo di Jasper Maskelyne, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, era un illusionista inglese che passò la storia per essere anche diventato molto abile nei camuffaggi bellici, cioè lui si era chiamato a, secondo la teoria più accreditata, perché non tutti credono sia così, era stato chiamato dall'esercito per cercare di nascondere determinate zone, oggetti, insomma per confondere un po' il nemico con il mimetismo, camuffando, e la cosa più, forse l'aspetto più che ha colpito di più era quello quando riuscì a nascondere il porto di Alessandria ai bombardieri tedeschi e riuscì anche a far sorprendere, diciamo, a sorprendere alle spalle l'esercito tedesco in una famosa battaglia, insomma lo fece con dei trucchi, tipo dall'alto riuscì a ricostruire un finto porto di Alessandria qualche chilometro più in là, così i bombardieri sono stati attratti da quel porto finto, hanno bombardato quello finto lasciando intatto quello reale, insomma è stato chiamato grazie alle sue abilità. Non tutti credono che sia stato veramente così, che abbia avuto un ruolo così influente, ma è un personaggio da ricordare.
Assolutamente, e tra l'altro quindi in qualche modo un effetto Morgana, quindi una traslazione di un'immagine da un'altra con un effetto magico. E tra tutti i maghi, maghetti e fattucchiere abbiamo citato Circe, una delle più affascinanti, la figlia del dio sole Helios, un'esperta di pozioni e trasformazioni, perché in fondo quello che volevamo passarvi oggi è questo, no? Sì, i maghi della storia non erano degli incantatori o non solo, erano un po' degli specchi, lei Circe in particolare, che era rappresentava la natura che seduce, che inganna, o Merlino, che era la sorellastra, sorella di Merlino.
Sì, secondo la teoria più accreditata agli inizi era soprattutto identificata come la sorellastra di Merlino.
E in tanti ci avete detto che avete chiamato la figlia Morgana. Lei è un po' tra il bene e il male, questa Morgana, invece Merlino più saggio, con questa saggezza nascosta. Lei aveva un potere che faceva paura, e le fattucchiere in generale erano un po' un confine tra la conoscenza e la superstizione. E in tutti questi racconti c'è sempre la nebbia, ci sono sempre cose che ritornano, no?
Beh, la nebbia sì, perché aumenta, intensifica quell'alone di mistero, quel momento magico dove vedi le cose ma non le vedi in maniera distinta, insomma è un ambiente ideale quando si parla di magia e di mistero, trovo.
E poi ci sono sempre anelli, oro, lì si potrebbe entrare anche nel mondo dell'alchimia volendo.
Esatto, beh, l'alchimia è chiaramente un tema, c'è l'aspetto della pietra filosofale che permetteva, oltre alla longevità eccetera, di trasformare i metalli detti vili in oro, e poi c'era anche qualcuno che si era, come dire, si cercava quello che era l'oro liquido da bere, cercare di renderlo liquido per proprietà curative. Poi insomma anche lì è un tema vastissimo, ma beh, lo possiamo solamente accennare e incuriosirvi così
verso letture estive. E poi, a proposito di estate, ancora una curiosità, torniamo tra poco, vi portiamo in un posto magico. Tra le magie e i sortilegi, Fabio, quello che succede quando piove? Aspetta.
In auto e meno in moto, ma anche quelli che vanno in macchina, per un qualche motivo a me sconosciuto, magari Cristian Bernasconi conoscono qualche spiegazione scientifica, ma la gente diventa più stupida quando va in macchina.
Ecco, questo è un sortilegio.
C'è un po' più di prudenza, immagino, quindi sì, vabbè, è un fenomeno conosciuto, quando piove bisogna armarsi di pazienza e mettere in conto qualche minuto in più.
Salutiamo Pelo!
Magia è anche farci sparire la tredicesima nelle imposte.
Ciao, voi, buongiorno Ale, buongiorno a tutti voi. Ale ci manda la foto di Maga Magò, bellissima Maga Magò, e Stefania che anche lei ci fa le sue riflessioni. E aspetta, dov'è Stefania?
Essendo ostetrica, io mi considero sempre come una strega.
Vedi? Perfetto. E poi ancora abbiamo Chiara che dice: Morgana è il nome di mia figlia. E Miki che ci fa addirittura:
spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volte alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
Per cui vabbè, anche nella musica c'è, grande.
E c'è anche chi ci ricorda vari nomi dell'intrattenimento, spettacolo, dal Mago Ronzo al Mago Forest, eccetera, eccetera. Come non dimenticare? Pensiamo a Raul Cremona con la prestidiri, giri, biri, giritazione. E anche chiaramente al nostro Federico Soldati, che ci ha stupiti tutti in Canton Ticino con i suoi trucchi. E quindi bravissimi tutti. Ma insomma, noi vogliamo chiudere questo giro con una meta che potrebbe essere meta di vacanze, ma che non è conosciuta proprio, forse non è mainstream per l'esoterismo e la magia. Parliamo di Praga, giusto?
Giusto.
Parliamo di Praga. Vai. Che non è conosciuta solo per, no, i prosciuttini e magari le, come dire, le attività serali.
Ah, no. Okay.
L'ho detto in maniera elegante.
Sì, sì, sì.
Ma perché è ritenuto, è stato per tempo quello che è il vertice di un triangolo esoterico che contemplava oltre a Praga anche Torino e Lione, delle città, soprattutto Praga, che hanno accolto nei secoli diversi maghi, alchimisti eccetera, e molti andavano proprio lì a formarsi. Ci sono delle leggende ancora oggi su vari monumenti e quartieri, pensiamo al quartiere della Città Nuova, al Ponte Carlo, così come alla leggenda del Golem di Praga. Insomma, c'è tantissimo da scoprire da questo punto di vista.
Cos'è? Vogliamo solo una curiosità di questo golem o la leggenda del ponte?
Magari sì, diciamo che la leggenda del ponte, dai, che altro... No, un aspetto curioso, sì, che ho trovato, che il ponte racchiude anche in esso una serie di simboli. Pare che l'anno di costruzione, era appunto il 1357, è stato costruito il giorno 9 del settimo mese dell'anno, alle ore 5:31 minuti, cioè la posa della prima pietra,
sì,
chiaramente.
Sì, certo, certo.
E tutto questo messo in sequenza da un numero palindromo che è 1357 l'anno di costruzione, 9 settembre 7531, quindi pare che sia stato studiato per questo. C'è molto da scoprire. Se passate da quelle zone, documentatevi anche su questo.
Ciao Galleria Monteceneri, direzione...
Ecco, e queste sono altre magie, va bene. Ci torniamo perché tra poco è il momento di aggiornarvi sul traffico. Grazie Cristian Bernasconi. Sparisci con una magia?
Sim Sala Bim, da Silvan, grande mago, così abbiamo citato anche lui. Ciao a tutti.
Belgica Bula, bibi di babi di bu, ciao, grazie. Ciao.